Cominciamo.
Ah, vabbè. Allora, cari signore e signori, no, un piacere che siamo qui tutti insieme, perché oggi chiudiamo l'anno scolastico, diciamo, del CIPAX e poi ci vedremo dopo l'estate. Come sapete abbiamo fatto una serie di incontri dedicati ai maestri, ai testimoni, cioè a persone di vario orientamento filosofico, religioso, politico, di varie esperienze, di vari paesi, che sono state importanti nella storia, diciamo, del Novecento, per qualche aspetto che secondo noi era importante sottolineare per chi li aveva conosciuti, per ripensarci, per chi non li aveva conosciuti ma magari sentiti ogni tanto, per vederli un momentino più da vicino, perché se no passano queste persone, mandate la provvidenza, poi compaiono. Bene, questa sera noi parliamo di la pronuncia l'ho imparata a Stoccolma, Dag Hammarskjöld, è giusto così si dice? Vabbè, insomma, questo signore, io dico in breve di che si tratta, poi Paolo e Gabriele naturalmente lo illustreranno. È nato nel 1905 da una famiglia illustre, il padre fu anche primo ministro, insomma era una famiglia bene, diciamo così, famiglia luterana, famiglia amica di Nathan Söderblom, che era l'arcivescovo poi di Uppsala, che ebbe un rilievo importantissimo per la creazione di Vita e Azione nel 25, con la prima conferenza di Stoccolma, che unendosi poi con Fede e Costituzione nel 48 avrebbe creato il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Quindi insomma è nato e cresciuto in un ambiente importante, lui era un economista, poi un politico. Nel 1953 fu eletto segretario generale dell'ONU e fu rieletto nel 57 per la seconda volta, quindi nel primo mandato ebbe da risolvere, da affrontare il gravissimo problema che intervenne con la guerra di Suez. Sapete, nel 1956 Israele, aiutato dalla Gran Bretagna e dalla Francia, occupa il canale, poi c'è la storia con l'Egitto, alla fine si tira indietro, fu un momento molto difficile per il segretario generale e lui si impegnò moltissimo per questo. E poi subito dopo scoppiò, fra gli altri, il grande problema del Congo, l'ex Congo belga, no, con la minaccia di secessione del Katanga, ricco di miniere. Ebbene, in quel contesto lui fece diversi viaggi nel Congo e uno di questi, mi pare che fu il quinto, il 18 settembre del 61, l'aereo in cui lui viaggiava fu abbattuto, non si è mai caputo, appunto, qualcuno dice che cadde per così, qualche altro che fu proprio un attentato, perché c'erano grandi potenze contrarie alla tesi, alla linea di Hammarskjöld, e quindi scomparve in questo modo drammatico. Lui ha lasciato anche una specie di diario in cui parla di sé, di come vede la vita e anche come vede, diciamo, Dio, la religione, i rapporti tra le fedi, ma su questo ci diranno poi Paolo e Gabriele. Volevo solo citare di questo aspetto, diciamo così, spirituale, di due frasi che mi hanno colpito. Una dice così: non cercare la morte cercherà te, ma cerca la via che faccia della morte un compimento. E un'altra frase sua, sono tutte prese dal diario, dice: Dio non muore quel giorno in cui noi cessiamo di credere in una deità o divinità personale, ma noi moriamo nel giorno in cui le nostre vite cessano di essere illuminate da una chiara forza rinnovata ogni giorno di meraviglia, la sorgente della quale è al di là di ogni ragione. Queste due frasi sono piccoli spicchi naturalmente, ma mi sembra che facciano trasparire l'animo di questo personaggio molto interessante che il popolo svedese e la Chiesa luterana svedese hanno offerto al mondo. Oggi pochi conoscono lui, giovane, ma forse mai sentito nominare. Eppure io credo che dei segretari generali dell'ONU, di quelli che sono succeduti, c'è stato un birmano, dopo di lui venne Utan, poi c'è stato l'egiziano, poi c'è stato l'austriaco, insomma sono stati diversi. Da come li conosco io, il più profondo spiritualmente fu proprio Dog. E quindi per quello, perché lui era un grande diplomatico, immerso nei più grandi problemi del mondo, che trovasse il tempo di interrogarsi anche su certi problemi che potremmo considerare di serie B o irrilevanti, e che tentasse una sintesi tra il suo impegno per la pace nel mondo, che fu il grande scopo finale della sua vita, e la vita privata della quale lui aveva un grandissimo riservo, non ne voleva mai parlare, dice: non chiedete quali sono le mie idee, giudicatemi da quello che faccio, le idee mie sono personali e irrilevanti. Ebbene, tutto ciò cercheremo di saperne un pochino di più dai nostri due ospiti. Chi poi volesse questo libro, uscito 30 anni fa, scritto da Franco Giampiccoli, della Claudiana di Hammarskjöld, dove c'è una sintesi della sua vita, del suo pensiero, ce ne sono due già finite, però ci si può prenotare, perché in settembre, come dirà Gabriella, esce di nuovo una specie di libro suo, quello che lei citerà, e quindi chi volesse potrebbe... Sì. Allora, Gabriella,
no.
Comincia con Paolo? No, cominci tu.
No. Allora... No, dunque, in realtà quando Gianni mi ha proposto questa cosa, io ho detto: ma no, assolutamente chiedetelo a Paolo, perché non ha nessun senso che io mi metta a leggere, a conoscere questo personaggio e poi ve ne parli, questo lo potreste fare anche voi, lo può fare ciascuno di voi. Allora abbiamo pensato così, che effettivamente Paolo ci darà una lettura di questa figura attraverso i suoi testi, questo piccolo libro che lui ha lasciato, e dopo eventualmente, se rimane tempo, assieme a voi farò anch'io qualche commento. Ecco, quindi ci organizziamo così.
No, io non ho preso... Lei, per noi Gabriele, ma insomma, Gabriele è importante... Lei, Gabriella Caramori, perché magari qualcuno lo sa, peggio per lui, cura tra le altre cose quella rubrica Uomini e Profeti, no? Che rallegra il nostro spirito di settimana in settimana, e noi la ringraziamo molto per questo. Paolo, inutile dirlo, è un luminare della Chiesa Valdese, è stato per tanti anni professore di storia del cristianesimo alla Facoltà Valdese di Roma, siamo amici da sempre, e insomma... Sentendolo capirete che abbiamo fatto bene a parlare, a chiamarlo per parlare di un testimone. Poi un giorno parleremo di te. Ma...
Va bene. Io ringrazio il CIPAX per aver pensato di dedicare una serata a Hammarskjöld. Io lo pronuncio un po' alla buona, non sono stato così a lungo. Sì, sono stato, ma non abbastanza per imparare la pronuncia. Ecco, di dedicarlo e di includerlo in questa galleria ideale dei maestri del Novecento. È una decisione oculata, motivata, anche se si può dire che Hammarskjöld è stato un maestro suo malgrado, nel senso che, come probabilmente sapete, l'opera che lo ha rivelato, il verbo non è eccessivo, lo ha rivelato non solo al grande pubblico, ma anche a molti suoi colleghi nell'ONU, in Svezia, familiari quasi, diciamo, con lui come persona, attraverso questo libro, che però lui non ha pubblicato durante la sua vita, ma ha voluto che fosse pubblicato solo dopo la sua morte, e anzi nella lettera che accompagnava questo manoscritto diceva all'amico a cui lo ha affidato: se lo crederai opportuno di pubblicare questo testo, dico è significativo il fatto che attraverso la lettura di queste pagine si è scoperto un Hammarskjöld praticamente sconosciuto. E questo è un punto su cui ritornerò, sul significato di questo nascondimento di sé come credente, di sé come cristiano, fino al compimento della propria esistenza. L'opera che lo ha rivelato è un'opera che ha un titolo che non oso pronunciare in svedese e che è stato tradotto in italiano in due modi diversi, perché è un titolo pare difficile da rendere. La prima versione è quella della prima edizione italiana, che è questa di Rizzoli del 1966, già tempestiva, perché il libro uscì nel 63, intitolata Linea della vita, e il secondo delle edizioni Kikajon, dunque della comunità di Bose, con un titolo diverso, e cioè Tracce di cammino. Poi il senso complessivo, grosso modo, è lo stesso. Dunque, Hammarskjöld è stato scoperto dopo, praticamente. Anche dopo la sua morte ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1961. Dunque, maestro suo malgrado. Anche perché nella lettera che accompagna il suo diario dice che in fondo lui questo diario lo ha scritto per sé e non per il pubblico. E aggiunge che tutto sommato esprime, dice, il suo dialogo, la sua trattativa, il suo trattare con se stesso e con Dio che ha accompagnato la sua esistenza, ma questo appunto in fondo appartiene al segreto della sua esistenza. In questa lettera dice anche un'altra cosa, che queste pagine, appunto, del suo diario sono quelle che possono fornire il profilo giusto della sua persona. E anche se è vero che noi non siamo mai giudici equi, equanimi di noi stessi, e se è vero che in fondo non ci conosciamo neppure noi, non sappiamo fino in fondo quelli che siamo, e dovremo anche noi essere rivelati a noi stessi quando tutte le cose saranno svelate, anche se quindi non basta il diario, non basta una autobiografia spirituale, come in un certo senso questo diario è, non basta nessuna autobiografia a svelare veramente il mistero di una persona, in questo caso di questa persona, però possiamo avere la fiducia di capire qualche cosa almeno, di avvicinarci, di cogliere qualche aspetto di questa personalità, perché credo effettivamente che, come vedrete, ne vale la pena. Nel diario Hammarskjöld, diciamo, si confessa, ecco. Cioè non è un diario, come ce ne sono di quelli che in fondo servono più a nascondersi che a manifestarsi, più a sfuggire allo sguardo che scruta se stesso piuttosto che ad affrontarlo. No, Ammarskjöld è uno che si consegna volentieri, si direbbe, a un ipotetico lettore che lui non aveva immaginato. E quindi, appunto, tutto sommato, ci sono gli elementi per sapere chi è stato quest'uomo. E io allora farò questa piccola, si capisce, sommaria presentazione, cercando di dire in che senso Ammarskjöld è un maestro. Anzitutto come uomo, in secondo luogo come uomo politico e in terzo luogo come cristiano. Questa è l'architettura di questa breve esposizione. Ecco, anzitutto come uomo, perché leggendo il diario ho avuto l'impressione che in fin dei conti egli abbia incarnato, abbia vissuto quello che possiamo considerare il dramma, per adoperare questa parola che non deve suonare retorica, il dramma maggiore, centrale dell'uomo occidentale. In che senso? Nel senso che quest'uomo è un uomo vincente, è un uomo di successo, non solo per la famiglia che stava alle sue spalle, ma proprio per le sue doti, per le sue qualità eminenti, per cui lui a 25 anni riceve già un incarico governativo all'interno di una commissione, diventa segretario di una commissione per la disoccupazione, siccome lui era un economista, aveva studiato economia, dunque era particolarmente idoneo a fare questo lavoro. Poi a 30 anni diventa segretario della Banca di Svezia, a 36 anni diventa presidente della Banca di Svezia, poi diventa ministro, no, prima diventa sottosegretario, insomma occupa delle posizioni assolutamente eminenti e diciamo è una carriera in continua ascesa. Anche dopo la guerra entra allora lì al servizio del Ministero degli Esteri, sta 3 anni a Parigi in cui partecipa a tutta la discussione sul piano Marshall per l'Europa, ritorna e diventa sottosegretario al Ministero degli Esteri e diventa poi ministro senza portafoglio, questo con una 40 anni, quindi una carriera folgorante. Ripeto, sempre in ascesa, non solo, ma anche sul piano umano, godeva di un'eccellente salute, il che gli permetteva di lavorare sia prima di diventare segretario dell'ONU, ma anche dopo, 16 da 16 dicono le cronache, da 16 a 18 ore al giorno, senza mai perdere la calma, l'equilibrio, la serenità, quindi insomma un uomo di dalle capacità di lavoro eccezionali. Poi era molto versatile, si interessava alla musica, si interessava all'arte. Quando ha visitato il museo di New York, il direttore è rimasto, ma dice, ma questo qua chi è? È il direttore del museo di Copenaghen della capitale di Oslo, eccetera, eccetera. Credeva che fosse un direttore di museo, tanto lui si intendeva di arte, eccetera, eccetera. Quindi anche una ricchezza interiore, culturale, straordinaria, eccetera, eccetera, eccetera. E un uomo vissuto sempre nell'abbondanza, nella ricchezza praticamente. Mai saputo che cosa vuol dire, non dico fame, ma neppure povertà. E cittadino di uno stato neutrale come la Svezia, che naturalmente non aveva avuto la guerra, la seconda guerra mondiale, con tutte le tragedie che ha comportato, le privazioni. Quindi, insomma, una vita felice, apparentemente felice, anche realmente, ma vista da fuori, il meglio che uno si potrebbe augurare, esattamente come noi che viviamo nell'isola felice del mondo, come sappiamo, circondati da un mare di problemi, di povertà, eccetera, eccetera, ma noi stiamo bene, abbiamo, insomma, abbiamo tutto, il superfluo e compagnia bella. Ma se uno legge il diario, capisce che quest'uomo, tra virgolette felice, era anche tormentato, era anche infelice, era anche inquieto, insoddisfatto, tormentato. Cioè, è quello che appunto viviamo noi, cioè da un lato c'è il benessere, e dall'altro c'è l'angoscia. E questa angoscia, ora, naturalmente ci si potrebbe dilungare, ma insomma, mi sembra, dalle pagine del diario, questa angoscia ha due poli. Il primo è la solitudine. La solitudine che qui, ecco, forse in questo quadro che ho fatto della sua vita c'è però un punto che manca a questa felicità, diciamo, dell'europeo medio, e cioè un amore, una passione, un amore condiviso, voglio dire, un matrimonio. Ecco, che non, io non ho capito come, da che cosa dipendesse, non so bene come mai lui non si è sposato. In un punto lo attribuisce al lavoro troppo grande, appunto lavorava tanto e non poteva naturalmente dedicarsi a una donna, a una moglie, a una famiglia, dei figli, eccetera, eccetera, ma non credo che sia questa la ragione, ci deve essere qualche cosa di più misterioso, di più profondo, che è appunto questo grande senso di solitudine. Ci sono pagine e pagine, a intermittenza si capisce, del diario, che affermano, che esprimono la sofferenza per questa solitudine. Questa è una cosa, c'è l'uomo solo, ecco, l'uomo solo. Benché avesse amici di ogni tipo, eccetera, mille relazioni naturalmente, sociali e compagnia bella, tutto quello che possiamo immaginare, ma solo. E anche se lui valorizza o cerca di valorizzare la solitudine come quadro all'interno del quale procedere a quello che dice il viaggio più lungo della nostra vita, che è il viaggio dentro di noi, e questo lo puoi fare soltanto da solo, però c'è tutta un'altra serie di testi in cui si vede che questa solitudine gli pesa fino a diventare mortale, un peso mortale. Anche se dice la solitudine non è mortale, però finisce per portarti alla morte. Cioè non è mortale lei, ma ti induce alla morte. Questa è la prima cosa. E la seconda, e come vedete è un tema che sentiamo molto vicino, ovviamente. E l'altro polo di questa angoscia è il senso della vita. Cioè la coscienza che alla vita bisogna dare un significato, cioè non è la vita che ce l'ha, capito? Cioè non è la vita che te lo dà, sei tu che lo devi dare alla vita. E questa problematica del senso della vita, che inizia anche presto, però diventa acuta proprio nel momento più felice, cioè nel momento in cui lui arriva al top dell'esperienza politica diplomatica e occupa le posizioni più elevate all'interno del governo svedese nell'anno che precede la sua nomina a segretario generale dell'ONU. Cioè il momento più critico della sua vita è quello in cui da un lato arriva al vertice dell'esperienza pubblica nella politica svedese e proprio in quel momento dice: ma tutto questo è questo il senso? Cioè il senso della vita è il successo? È una carriera prestigiosa? È la vittoria? E lui si accorge che non è questo. E allora entra in una dialettica drammatica con se stesso e arriva all'idea del suicidio. Arriva all'idea del suicidio. Ora qui c'ho i testi, ma... tanto per darvi un'idea. Chiedo l'assurdo che la vita abbia un senso, mi batto per l'impossibile che la mia vita ottenga un senso. La solitudine non è una malattia mortale, no, ma non può forse essere superata solo dalla morte? E non si fa più dura la solitudine quanto più ci avviciniamo a quest'ultima, cioè alla morte? Sentite questo testo del 52, appunto, che appunto dimostra come Hammarskjöld era vicino al suicidio. La stanchezza di vivere, aggiungo io naturalmente, non del lavoro, la stanchezza di vivere stordisce la sofferenza interiore e invita alla morte. In questo modo puoi essere tentato di vincere la solitudine, suicidandoti, e invitato a fuggire per sempre dalla vita. Ma non è questo il punto. La morte dovrebbe essere il tuo ultimo dono alla vita e non il suo tradimento. Molto bello. Un po' nel senso della citazione che facevi, la morte come compimento e non come tradimento della vita. Molto bello questo. Molto. Ma vedete, ecco, io trovo che quest'uomo ha interpretato sostanzialmente uno dei fatti, delle condizioni nostre, dell'uomo che siamo noi. Dell'uomo che siamo noi. E quindi mi sembra che sia un maestro proprio perché ha vissuto quello che viviamo noi e noi ci ritroviamo, si capisce, con gradazioni diverse, ma con variazioni diverse, ci ritroviamo in quello che egli ci dice. in quel momento critico, particolarmente critico, del 1952 avviene quella che possiamo chiamare in un certo senso una sua conversione, avviene cioè il superamento di questa crisi attraverso la scoperta appunto del senso della vita, e cioè il senso della vita è darla. Il senso della vita è donarla. Praticamente nel momento in cui egli viene chiamato al compito di segretario generale dell'ONU, è in grado di interpretare questa chiamata, questa elezione, come una vera e propria vocazione divina, e di concepire questo servizio come un dono di sé, ecco, come un servizio agli altri. Le difficoltà che ora Dio mi rivolgeva. Ecco, dunque, questo era il primo punto. Hammarskjöld, maestro in quanto ci ha, mi sembra, bene interpretato. Ha interpretato il dilemma nel quale si muove l'uomo occidentale. Secondo punto, come uomo politico. E allora qui naturalmente nel libro citato da Luigi c'è una parte ampia dedicata alla politica di Hammarskjöld, il suo ricorso, il suo modo di vivere la politica, il ricorso che lui ha fatto sovente alla diplomazia segreta, la sua spiccata attitudine a mediare tra fronti opposti e a esercitare quello che egli stesso chiama un ministero di riconciliazione, ma io non mi fermo su queste doti propriamente politico-diplomatiche, bensì cerco di mettere in rapporto la sua attività politica con la sua fede. E qui desidero mettere in luce tre aspetti di questo rapporto. Il primo e fondamentale è quello che a cui ho già accennato, e cioè che Hammarskjöld interpreta la sua professione di politico come vocazione cristiana. E qui c'è naturalmente l'interpretazione luterana del lavoro, della professione come vocazione. La vera vocazione cristiana non è quella che ti porta in convento, ma è quella che ti porta nel mondo a vivere lì la tua fede e a compiere lì le opere di questa fede. E qui c'è un testo fondamentale che vi devo leggere, perché è il testo, in qualche maniera il testamento, direi quasi, perché è della Pentecoste del 61 e lui è morto proprio nel 61. Dunque, Sentite bene, ecco, c'è molto di tutto Amars Kjöld in queste righe. Non so chi o che cosa pose la domanda, non so quando sia stata posta, non ricordo che cosa risposi, ma una volta risposi di sì a qualcuno o a qualcosa. A quel momento risale la certezza che l'esistenza abbia un senso e che dunque la mia vita nella sottomissione abbia uno scopo. Da quel momento ho saputo che cos'è non volgersi indietro e non preoccuparsi del domani. Guidato nel labirinto della vita dal filo d'Arianna della risposta, ebbi un tempo e un luogo in cui seppi che la via porta a un trionfo che è una rovina e a una rovina che è trionfo. Voi leggete qui naturalmente la teologia della croce, porta a una sconfitta che è una vittoria, una vittoria che è una sconfitta. Seppi che il prezzo del puntare la vita è il vituperio e che l'elevazione possibile dell'uomo è il colmo dell'umiliazione. Poi la parola coraggio perdette il suo senso perché nulla mi poteva essere tolto. Più oltre sulla via imparai passo per passo, parola per parola, che dietro ogni detto dell'eroe dei Vangeli, così parla di Gesù, sta un essere umano e l'esperienza di un uomo. Anche dietro la preghiera che il calice gli fosse distolto e dietro la promessa di vuotarlo, anche dietro ogni parola detta sulla croce. Ecco, qui abbiamo praticamente il succo del discorso, cioè in breve, primo, la vita è risposta a una domanda. Una domanda mi fu posta e io a un certo punto ho detto sì. Ecco. Quindi la vita non è un fatto che... La vita è determinata da una domanda o, se volete, una chiamata che determina poi il suo orientamento fondamentale. Secondo, la vocazione porta a un trionfo che è una rovina e a una rovina che è un trionfo. Porta cioè nel cuore della esperienza cristiana che è l'esperienza della croce e della risurrezione. Cioè per Amars Kjöld la politica è via crucis, letteralmente, via crucis. E lui l'ha vissuta non soltanto perché è morto sul campo, come si può dire, comunque sia avvenuta questa morte, ma non soltanto per questo, ma tutta la sua attività di segretario generale è stato segnato da un'infinità di polemiche, di accuse, perché erano gli anni della guerra fredda, non dobbiamo dimenticare, anni difficilissimi, in cui l'ONU cercava appunto una via media tra i blocchi. E lui veniva accusato dall'URSS di essere un agente del capitalismo, dell'imperialismo, e dall'America di non essere abbastanza filo occidentale. Ecco. E quindi ha avuto una esistenza molto difficile come segretario dell'ONU, benché avesse la fiducia, tanto che è stato rieletto una volta, ma una vita, una vera e propria via crucis. E durante il diario, lungo le pagine del diario si nota continuamente questo affare. E poi c'è la parte finale molto interessante in cui parla dell'eroe del Vangelo, cioè di Gesù, che per lui è un uomo, un modello di vita, e essere cristiano significa vivere come Gesù, credere come Gesù, agire come Gesù. Lui aveva letto e meditato, e lo dice anche esplicitamente, è stato anche molto influenzato da un libro di Albert Schweitzer, il quale Albert Schweitzer era, come sapete, tra le altre cose, un teologo liberale. La teologia liberale, la teologia liberale protestante, ha al suo centro la figura di Gesù, ma non tanto il Gesù del dogma, vero Dio, vero uomo, tutta questa costruzione, diciamo così, ma il Gesù, diciamo, della storia, cioè il maestro, il rabbino, e colui che ha vissuto in un certo modo e che è finito su una croce, eccetera, eccetera. Cioè la forza di Cristo, di Gesù, è la sua vita, più che la sua morte. Cioè la sua morte sì, ma come coronamento di una vita. È la vita di Gesù che è quella che, diciamo, dà al cristiano l'orientamento fondamentale del suo vivere, del suo esistere. Questo dunque la professione intesa come vocazione, quindi come qualcosa che tu vivi, insomma, nella quale tu realizzi il tuo cristianesimo. Dove lo realizzi il tuo cristianesimo? Nella tua professione. Secondo punto di questo profilo del politico, rapporto tra fede e politica in Amersfoort, è una bella citazione che è questa: nel nostro tempo la via della santità passa necessariamente attraverso l'azione. Ecco. E qui abbiamo un altro classico, diciamo così, topos del protestantesimo, che è la cosiddetta ascesi intramondana, cioè l'ascesi, tu non la vivi in convento, la vivi nella società. La santità non è qualche cosa che ti separa dagli altri, ma ti immerge nella vita, insomma, ti immerge nella vita. È l'idea della mistica attiva, come è stata chiamata. Amerskjöld ha letto molto i mistici medioevali, ma anche un San Giovanni della Croce, dunque, che è questo mistico spagnolo del XVI secolo, peraltro perseguitato dalla Chiesa, ma comunque ha scritto molto, e dunque Amerskjöld l'ha letto, insomma una mistica, però appunto una mistica che si realizza nell'azione e non nella contemplazione o qualcosa del genere. L'esperienza mistica avviene, cito, qui ed ora, nella libertà che si accompagna al distacco, nel silenzio che nasce dalla quiete, ma questa libertà è una libertà nell'agire, questa quiete è una quiete in mezzo agli uomini, un testo dunque del dicembre del 1955. Il terzo aspetto di questo rapporto tra fede e politica è quello che potremmo chiamare il pudore di Amerskjöld. Il pudore, che è anche tipico di una certa pietà luterana o anche cristiana, e questo pudore consiste nel fatto che quanto più uno vive in Dio, tanto meno ne parla. Quanto più Dio fa parte della propria esistenza, tanto meno si sente il bisogno di sbandierarlo. Di dirlo, nel senso che appunto lo dice, se lo dice, lo dice la vita. Ma nello stesso tempo c'è il pudore di non mescolare Dio troppo facilmente con le nostre scelte, con la nostra, le nostre opzioni, i nostri pensieri, le nostre decisioni che hanno, portano anche il peso della nostra umanità, della nostra fallibilità. Quindi io non voglio ora appunto mescolare Dio in questa insalata che è la mia vita. Ecco, quindi il pudore è doppio, il pudore è doppio. Da un lato non sbandierare quello che è veramente la radice del tuo essere, del tuo esistere, la ragione profonda, eccetera, il fondamento. Non propagandare, non, da un lato, e dall'altro anche appunto non mescolare, non cercare di dare peso alle tue decisioni mettendoci in mezzo Dio, e accetta in fondo la fallibilità delle decisioni e delle scelte umane. E questo pudore è quello che appunto ha fatto sì che Amersfoort non sembrasse credente, perché non ne parlava. E è soltanto dopo, come dicevo all'inizio, che si è visto questa profonda realtà. E anche questo, tutti questi punti che ho elencato, l'ascesi intramondana, la professione come vocazione, il pudore nel rapporto con Dio, mi sembra che sono tutti temi di un valore grandissimo e tale da rendere quest'uomo effettivamente un grande maestro per noi. E infine, poche battute sul Amersfoort cristiano, perché qui dovrei leggere, ma forse ho già abusato della vostra pazienza, dovrei leggere vari testi molto belli. Lo dico così senza leggere, tre o quattro punti. Primo, dunque, un uomo con una fede profonda, anche prima, ma soprattutto dopo quella crisi di cui vi ho parlato, cioè dopo il 52, una fede profonda che però non ha, che Amersfoort non motiva, non giustifica, non vuole dimostrare, capito? Lui dice non ci sono delle ragioni, è così, ma non è che ti devo convincere. Quindi una fede immotivata, in fin dei conti. Due, una fede che oltre a non cercare delle ragioni e neanche di avere ragione, di motivarsi razionalmente, è una fede libera dalle formulazioni dogmatiche. Cioè, potremmo dire, semplificando, che l'unico dogma è Gesù. Che non è poi un dogma per lui, ma è una via, proprio nel senso materiale del termine, la via da seguire, il modello di vita. Perché il modello di vita di Gesù è appunto vivere per gli altri, e questo è, come vi ho detto, il senso della vita che lui scopre chiaramente nel 1953. E questa libertà, ad esempio, a un certo punto lui cita un mistico indiano, credo, che si chiama Rumi, non lo so, e dice, questo ve lo voglio leggere perché non è niente male. Dunque, ecco, gli amanti di Dio non hanno una religione, ma soltanto Dio. Quelli che amano Dio non hanno una religione, ma hanno soltanto Dio. Molto bello. Quindi libera, una fede libera dalle formulazioni, dalle religioni, dagli inquadramenti, persino dalla Chiesa, anche se lui, diciamo, era appunto un luterano, è stato educato e poi lo è profondamente. Ma c'è una grande libertà e c'è un passo, ora non ho più il tempo di illustrarlo, in cui cita Confucio e dice, e scopre in Confucio, adattando e interpretando, una sorta di dottrina trinitaria, e dice anche in Confucio c'è la Trinità, per dire, non di cristianizzare nulla, ma per trovare delle consonanze, per trovare delle assonanze che corrispondono a questa libertà di un uomo profondamente radicato in Dio, ma non irregimentato in un quadro confessionale o religioso rigido. Poi c'è, in secondo luogo, in Ambraschio, naturalmente, la centralità della figura di Gesù. C'è una pagina, anzi il più lungo, la più lunga citazione, la più lunga annotazione di tutto il diario riguarda proprio Gesù. È una sorta di profilo che lui traccia, non abbiamo il tempo di leggerla, e in questa figura di Gesù, come già vi ho detto, è per lui appunto la via, è il modello che noi dobbiamo seguire per dare senso alla nostra vita, perché Gesù è stato colui che ha dato se stesso per gli altri, è l'uomo per gli altri, e questo è il senso della vita. Tutto questo accompagnato da una grande onestà intellettuale. Questo è anche un aspetto importante, cioè Ambraschio dice soltanto quello che crede veramente, quello di cui si sente di rispondere. Non crede ciò che, diciamo, potrebbe essere una opinione, una teologia, una confessione di fede generale, del cristianesimo, roba del genere, no, che uno per abitudine o per tradizione ripete, no. Io dico, cioè, la mia fede è questa, è soltanto questa. Ecco, io credo in Gesù, uomo per gli altri. Ecco, non faccio un discorso su Gesù, figlio di Dio, eccetera, eccetera. Non dico che non sia vero, ma non lo assumo come mia confessione di fede. Ecco, questa onestà di dire soltanto quello che uno ritiene di poter, di cui ritiene di poter rispondere, mi sembra una cosa molto, molto bella. Quindi, ecco, un cristianesimo senza retorica di nessun genere, neanche retorica teologica, un cristianesimo anti retorico, profondamente distribuito, vorrei quasi dire, nel labirinto della vita e della storia, segnato dalla croce, che è in fondo appunto il nucleo centrale, ma appunto la croce, cioè la morte, come compimento della vita, come momento in cui la vita donata dona tutto, dona veramente se stessa, e quindi in questo senso è dono alla vita e non tradimento della vita. Termino con una citazione molto bella e credo anche abbastanza, che fotografa abbastanza bene l'animo di quest'uomo, umile e fiero nella fede, ciò significa vivere, sottolineato, il fatto che in Dio io non sono nulla, ma Dio è in me.
Forse ci vorrebbe una pausa e mettersi a leggere magari qualche cosa, perché ecco, io credo che non ci poteva essere presentazione migliore di questa, perché teniamo conto che poi appunto quello che abbiamo è uno scarno diario. Ecco, allora Paolo l'ha saputo leggere molto bene, certo poi c'è anche quel libro, ma voglio dire, sono pochi appunti scritti nel corso di molti anni, perché comincia, non mi ricordo quando, ma insomma, ecco, comincia nel 25, c'è un gruppetto di anni in cui scrive poche note, se pensiamo ai grandi diari a cui siamo abituati degli scrittori, no? Pagine, pagine, poi silenzio, poi in un altro momento di mutamento della sua vita scrive un altro gruppetto di pagine, poi soprattutto in quegli anni di svolta, cioè il grande incarico all'ONU e anche questa che Paolo ha chiamato conversione, o comunque insomma questa accettazione, ecco, della fede, e poi andando verso la fine, quindi ci sono pochissime parole di quest'uomo dalle quali però, ecco perché si può ricavare molto dopo tutto, insomma avete sentito un vero ritratto di una vita, proprio perché, come dicevi tu, sono parole, ci sono solo le parole essenziali, ecco, solo le parole in cui credeva, solo quelle le mette per iscritto, solo le cose che aveva veramente pensato e di cui era convinto, fosse anche un dubbio, ecco, però il poco. Le osservazioni da fare, io me ne ero appuntata qualcuna, ma insomma sono così in margine poi a quello che ha detto Paolo, e tra l'altro, ecco, forse non abbiamo detto prima che per chi poi è desideroso di leggere questi libri, sia Tracce di cammino, che non è credo così difficile da tradurre perché è Vegmärken, anche in svedese, quindi sarà Tracce di una via, insomma, quindi sia questo, sia il libro,
ma non si capisce se sono delle orme o se sono come ogni chilometro ci sono i
sì, però però è come anche tracce, un po' così, no? Cioè segnali, segnavia, insomma. Comunque, tutti e due questi libri, sia questo sia quella bellissima ricostruzione di Giampiccoli, usciranno tra settembre e ottobre e noi faremo una bella trasmissione naturalmente. E per chi volesse ce n'è già una di, credo, 10 anni fa, del 95, in cui ci sono anche dei documenti, non mi ricordo se c'è anche lui o se c'è qualcuno dei suoi amici, il fratello, non mi ricordo. Vabbè. Ecco, difficile annotare qualcosa perché appunto andrebbero letti i passi a cui Paolo si riferiva. Ecco, però una cosa sulla quale penso che ci potremmo fermare un attimo, forse qualcuno di voi ne ha voglia, proprio questo elemento della discrezione e del pudore, che effettivamente un problema ce lo pone, perché appunto un cristiano che cosa fa? Certo deve essere anche riservato e non sbandierare, non illuminare le coscienze, come adesso si dice, ma però deve anche testimoniare la parola di Dio. Allora, come la testimonia? Con la sua vita, che va benissimo, però poi la si testimonia anche ripetendola. Allora, secondo me, apre un piccolo nodo che possiamo risolvere anche molto facilmente dicendo che ciascuno ha la sua via e la sua traccia di cammino, però insomma, siccome poi ciascuno si interroga su come vivere questa vita, questa dimensione di fede o di ricerca, o come la vuol chiamare, insomma, ecco, secondo me ci si può riflettere. E tra l'altro mi piace ricordare che proprio in virtù di questa discrezione, ma anche del fatto che la dimensione della, non so come chiamarla, insomma, dell'interiorità, della preghiera, eccetera, era importante, Hammarskjöld, una delle prime cose che fece quando andò all'ONU fu di, che è bellissimo, inaugurare, aprire una stanza di raccoglimento, come si chiamava, The Room of Quiet, qualcosa del genere, una stanza della pace, di raccoglimento, senza nessuna connotazione confessionale o religiosa, ma in cui ciascuno, dentro questa grande assemblea dell'ONU, poteva andare e raccogliersi nella sua preghiera, nelle sue parole di preghiera. Mi faceva pensare a quell'altra piccola esperienza di Neve Shalom, in cui c'è questa, no? Dumia, questa cappella con i tre lati per ciascuno dei tre monoteismi, e originariamente l'architetto avrebbe voluto anche un lato per gli atei, cioè per chi non ha un Dio e insomma comunque si rivolge a qualcuno. Ecco. E ecco, allora, per esempio, cioè un modo che dà anche la statura della persona, cioè qualunque altro avrebbe forse o fatto niente, oppure aperto una chiesa, oppure magari aperte due chiese per rispettare la parità, una cattolica, una protestante, cioè, no, ecco, invece una stanza del raccoglimento. Mi pare che sia notevole. E però, ecco, una delle cose su cui riflettere, appunto, questa relazione fra la discrezione, silenzio, l'interiore, ecco, in interiore homine, e la testimonianza. L'altro, naturalmente, è il rapporto tra la fede e l'agire. Su questo, appunto, ha già